compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla posta, fuori a cantar con noi bandiera.
Mercoledì 5 ottobre 2016, sono le 21 e 3 minuti primi, siete all'ascolto di radiazione.info, nella fattispecie Memoria Resistente sta andando in onda
con
adesso.
Con la voce possente di Frank, che
è tornato
dopo la defezione, purtroppo. Perché
beh, defezione, il cambio tecnico,
esatto,
diciamo.
Cambio tecnico per la causa di lavoro del nostro caro Kinka, che noi salutiamo e sicuramente ci sta ascoltando.
A forza di stare con te, vedi, esatto, che alla fine per i monti ci è andato davvero.
Veramente, difatti, ne ha iniziato a spedire uno in montagna, esatto. Si sta abituando alla lotta
partigiana.
L'abbiamo
mandato in avanscoperta.
Esatto, adesso sta controllando la situazione nel Trentino per assicurarsi le vie di comunicazione e comunque trovare vari nascondigli. Salutiamo il partigiano Kinkarini.
Lo salutiamo con affetto.
Esatto.
Cercherò di prendere il suo posto con,
esatto,
non dico altrettanta bravura, ma ci provo, insomma,
ci proverà
a supplire la mancanza.
No, ma vedo che ci sono tutte le prerogative per una buona riuscita alla trasmissione.
Se tu dici, esatto, io sono con te. Per chi,
esatto,
si fosse collegato per la prima volta con Memoria Resistente, questo è un programma di letture e racconti partigiani. Appunto, ci aiutiamo con storie scritte, se capita anche orali, perché no? Perché
assolutamente.
Non tutta la storia della Resistenza è stata trascritta su carta, molta no, e noi cerchiamo di recuperare anche quella e,
esatto,
quando è possibile rilanciarla in questa trasmissione.
Anche perché ben sappiamo che ormai chi ne ha memoria personale purtroppo sta andando avanti, come si suol dire, ma noi cerchiamo appunto di tenerli vivi in ogni caso, perché anzi mi sembra che oggi più che mai la Resistenza sia una cosa che deve tornare attuale in qualsiasi forma e modo, perché veramente ci stanno massacrando, come fu durante quei 20 mesi di dura lotta che vide la popolazione italiana che senza paura combatté un nemico accanito come era il tedesco e il suo servo fascista. abbiamo appunto sentito nei vari racconti come operavano i tedeschi, cioè mezzi uomini, stragi di innocenti soprattutto, perché alla faccia di chi scrive e vuole revisionare la resistenza, però si dimentica sempre di qualche fatterello, dato che questa sera torniamo alla resistenza della tua terra, quindi il Piemonte, appunto, che parla Partigiani Penne Nere di Enrico Martini Mauri, il comandante Mauri, appunto, uno dei più famosi, insieme con anche, ricordiamo, Fenoglio, ma anche altri due della tua terra, che fu per esempio Nuto Revelli.
Tra l'altro, ti ho portato adesso, non ho ancora fatto in tempo a finirlo, se non te lo presto prima, se no chissà quanto lo rivedo. Ma poi ti porto un'altra chicca che ti ho portato proprio da Asti, così continuiamo con la resistenza partigiana. Tra l'altro,
sì,
prima di cominciare, come siamo soliti fare, diamo un saluto a chi ci sta ascoltando, soprattutto a chi in questo momento si trova a lottare magari per un posto di lavoro dignitoso, come sta succedendo in questi giorni agli operai della logistica dei magazzini della PAM qua all'interporto di Padova, anzi del magazzino della PAM, perché non è un grandissimo interporto, nonostante questo poi le dinamiche sono le stesse dei grandi interporti, vediamo cooperative in subappalto ad altre cooperative che
sì,
con la forma infame non del licenziamento, della cessazione, dell'esclusione da socio della cooperativa, licenziano impunemente chiunque provi a alzare la testa all'interno delle file degli operai, come è successo più volte a operai sindacalizzati con la DL Cobas che lavoravano presso questo magazzino. L'ultimo, appunto, la settimana scorsa, sabato, c'è stato la notte tra venerdì e sabato, c'è stato anche un picchetto dove è stato bloccato il magazzino, e noi ovviamente salutiamo con affetto questi operai e...
Esatto, siamo sodali con loro, perché la logistica in questo momento può veramente diventare una brigata partigiana, perché sono loro che controllano tutto il movimento di merci capitaliste, che vuol dire che, appunto, bloccando la distribuzione di queste merci, creando un grave danno ai padroni e via dicendo, che comunque si trovano costretti anche a subire la dura lotta di questi operai. Abbiamo visto che anche pagano con la vita la lotta, perché comunque due settimane fa c'è stato, appunto, l'uccisione, anche tre ormai, di un operaio sul posto di lavoro, uno che lottava appunto per la difesa dei diritti dei lavoratori, e ha trovato anche la morte in questo, quindi lo ricordiamo, questo uomo egiziano, padre di cinque figli, mentre come sovente quando invece combina qualcosa uno dei soliti eletti, allora insabbiano tutto, non è successo nulla, non è stato lui, e vediamo anche che comunque...
questo ci fa capire anche, esatto, che la resistenza al fascismo non è un argomento così anacronistico da affrontare nel 2016.
No, perché la resistenza era anche non solo la liberazione dal servo fascista, dal tedesco invasore, ma era anche per riportare ordine e giustizia sociale per tutti. Difatti uno dei motti che dicevano alcuni partigiani era guerra al privilegio, perché appunto, come oppure lo diceva l'Agnese va a morire, l'Agnese di Renata Viganò, che diceva: perché io posso portare le scarpe solo la domenica, non posso andare a ballare, non posso, devo vedere mio figlio che parte per la Russia, quello del podestà sta a casa. E questo era il partito, per il partito voleva farsi ammazzare, quindi sentiamo anche proprio dalla base, da chi di politica al momento non ne sapeva nulla, perché aveva il marito che era dentro il partito e lui no, lei poveretta. Però vediamo dalla base che partivano, iniziavano a capire cos'era il partito e per chi lottava il partito. Quindi noi
ci diamo alla,
esatto,
lettura, ripetiamo, di Partigiani Penne Nere di Enrico Martini Mauri. Ultima cosa prima della lettura, per chi fosse interessato a approfondire questo argomento, cioè la situazione della lotta dei facchini della PAM, sul sito radiazione.info, da cui stiamo trasmettendo, c'è l'intervista sotto forma di podcast, potete ascoltarla.
Esatto, e quindi andiamo a vedere, a leggere,
anche Memoria Resistente.
Esatto, chiaramente. Andiamo a leggere appunto chi erano questi ragazzi, continuiamo con la storia, con le tante, molte storie di questi ragazzi che più di 70 anni fa intrapresero la via della montagna. Le grange della montagna divennero la loro casa, le montagne il loro mondo, la lotta al nemico la loro meta. La notte scendevano al piano per tenere imboscati i tedeschi, per entrare nelle caserme ancora custodite dai carabinieri, rimasti in servizio dei primi elementi della costituente GNR, al secolo la Guardia Nazionale Repubblicana, l'organo di polizia della Repubblica Sociale Italiana, e a posportarvi tutto il materiale che poteva tornare loro utile, dalle armi all'equipaggiamento, dai viveri e alle munizioni. Si diffuse così la leggenda dei ribelli. Si parlava di uomini misteriosi, intabarrati e barbuti, armati sino ai denti, che dal tramonto all'alba signoreggiavano per le strade e per le stesse vie della città. si accesero le fantasie e si diffusero le voci più strane. Si diceva che fossero migliaia, annidati nelle vallate, non erano che poche decine. I giovani si entusiasmarono, attratti più che altro dallo spirito dell'avventura. Lasciarono le famiglie e raggiunsero i ribelli. Intanto, in ogni valle, i ribelli procedevano alla loro organizzazione. I più capaci se ne assunsero il compito e divennero, per riconoscimento degli altri, comandanti. Furono costituite le squadre e ogni squadra ebbe un compito. Particolare cura richiese nei primi tempi la costituzione delle squadre volanti o squadre RAF, come esse amavano definirsi, formate dagli elementi più audaci e più iniziativa. A esse spettava provvedere a rifornire la valle di tutto ciò che occorresse per la vita, il funzionamento e l'organizzazione. Quelli della RAF arrivavano dappertutto, giravano il Piemonte con tutti i mezzi, non tornavano mai a mani vuote. Autori delle imprese più temerarie e stravaganti si resero ben presto famosi, si può dire che all'inizio ogni valle non fosse conosciuta per l'impresa della sua volante. Alla RAF si arrivava dopo un periodo di esperimento e attraverso la prova del fuoco gli aspiranti già approvati diventavano effettivi di mano in mano, che si facevano vuoti da colmare, i vuoti lasciati da coloro che non erano più tornati da una missione o che erano tornati per andare a dormire l'ultimo sonno nei cimiteri dell'Alpe. Tutti gli altri andavano a costituire vari distaccamenti, i quali in sostanza non erano che il presidio di una determinata località o di una posizione importante. Compito dei presidi era di costituire l'ossatura dell'organizzazione difensiva della valle e la loro dislocazione era in funzione del piano di difesa ideato dal comandante. Gli uomini di distaccamenti costruivano le postazioni, si addestravano a usare le armi, apprendevano le più elementari norme dell'azione tattica e a turno partecipavano alle incursioni della volante o a piccole operazioni di guerriglia contro i nazifascisti. Aumentando la possibilità di azione nella valle con il crescere della forza, aumentarono anche le esigenze e di conseguenza si rese necessaria un'organizzazione più articolata e complessa. Particolarmente importante divenne il problema dei collegamenti. Le volanti andarono affannosamente alla ricerca di file e di apparati telefonici, finché fu possibile impiantare una rete che univa l'asse di collegamento della valle ai principali posti di avvistamento e ai paesi più lontani. Ove mancava il telefono, supplirono le staffette a piedi e su sci. Per la distribuzione dei viveri, del vestiario, del materiale di equipaggiamento e del carburante fu creata l'intendenza. La distribuzione e l'assegnazione delle armi rimasero invece sempre di competenza del comandante o del capo di stato maggiore. Ammalati e feriti ebbero dapprima ricetto in infermerie improvvisate e poi in veri e propri ospedaletti attrezzati anche per interventi chirurgici urgenti. All'inizio si ricorse all'opera di medici locali, ma in seguito anche le formazioni ebbero medici e chirurghi propri. Un reparto tecnico ebbe l'incarico di provvedere alla riparazione delle armi e al mantenimento in efficienza degli automezzi. Squadre di guastatori si specializzarono nello studio e nella preparazione dei mezzi di sabotaggio. Veniva infine un ordine di elencazione, non certo di importanza, il servizio di informazioni. Esso comprendeva due rami, uno informativo vero e proprio, che aveva il compito di sorvegliare l'attività del nemico, cercare di scoprirne le intenzioni e fornire tutti i dati alla base, ai quali la volante preparava e attuava i suoi colpi. L'altro aveva un compito di polizia, di controspionaggio. Quando poi l'occupazione delle valli divenne stabile, il governo della pseudo-repubblica fascista dispose, per ricattare la popolazione, di non inviare più generi di alimentazione contingentati nelle zone infestate dai banditi. Si rese allora necessario impiantare un ufficio affari civili per regolare i rapporti con gli abitanti e provvedere alle loro necessità. Così il comandante della valle, a cui tutto faceva capo, ne divenne gradualmente il padrone assoluto e la sua volontà finì con l'imporsi nettamente a uomini e cose. Boves. Bisogna avere vissuto i giorni dell'armistizio per rendersi conto di quanto e cosa stesse crollando. Tutto quello in cui si è creduto per secoli, per quello per cui migliaia di uomini sono morti su mille e mille campi di battaglia, si sta dissolvendo nella polvere che ricopre le armi buttate nei fossati, i volti dei soldati ammassati su tutti i mezzi di trasporto possibili, le automobili in fuga, stracariche di ogni cosa. 15 tedeschi bastano a perdere una città, 4 a sorvegliare una colonna di centinaia di soldati che vanno verso l'orrida prigionia germanica. A Cuneo vi è un uomo, un ufficiale, che ha fra gli altri un'idea chiara, non solo sul fatto che si debba resistere, ma anche sul come si deve resistere. È il tenente degli alpini Nardo Dunchi. Egli comincia subito perché l'idea è semplice: sottrarre dalla città e dalle caserme il maggior numero possibile di armi e materiali per occultarle in attesa di poterle impiegare. Gli avvenimenti hanno fatto sì che a Boves sia creata una situazione particolare. Sparsasi la voce che i tedeschi stanno per raggiungere Cuneo e controllano ormai le strade di grande comunicazione, un forte numero di sbandati della quarta armata, con i mezzi più disparati da Borgo San Dalmazzo, è ripiegato su Boves. Di qui infatti per Peveragno si può guadagnare sia il Mon Regalese e la via per la Liguria, sia lo sbocco verso Torino e l'Alessandrino, tutto per strade secondarie che non sono ancora sotto il controllo tedesco. A Boves gli sbandati trovano qualcosa di nuovo, in mezzo a una popolazione fiera e insofferente, risoluta come nessun'altra. Il capitano Fede si dà da fare per avviare verso la montagna, in particolare verso San Giacomo di Boves, tutto quanto gli capita sotto le mani. Uomini, automezzi e persino un cannone. Fede non ha il temperamento dell'uomo abile nei colpi di mano, ma ha eccellenti doti di organizzatore, eppure improntando il suo atteggiamento più ai metodi della lotta clandestina che a quelli della rivolta aperta, raccoglie tutto il materiale con cui i grandi attivisti, tipo Dunchi, potranno in seguito lavorare. Così, a San Giacomo di Boves, il 15 settembre 1943, si può vedere un maggiore di bersaglieri col suo comando, parecchi autocarri, un migliaio di uomini e un pezzo del 117 con un colpo solo. Ci sono le sentinelle con l'elmo in testa e la baionetta innastata, la parola d'ordine dell'ufficiale di ispezione. Si va dicendo che deve venire un generale a prendere il comando e che tutto ciò si sta facendo. È per proteggersi l'attestarsi dell'intera divisione alpina Pusteria che è in arrivo attraverso i monti. Sembra tutto bello, fin troppo bello. È domenica 19 settembre, un autocarro è sceso a Boves per la spesa. Sull'autocarro vi sono due mitragliatrici, due ufficiali, il tenente Giulio e il tenente Aceto. Il primo scende dalla panetteria, il secondo prosegue. Vengono a dirgli che sulla piazza si è fermata una macchina tedesca, una 1100 mimetica con una gomma a terra e due SS in calzoncini che al suo arrivo si arrendono subito. A mezzogiorno il parroco dopo Giuseppe Bernardi e l'industriale Antonio Vassallo, spontaneamente offertisi, vengono inviati in una colonna germanica che è giunta in Boves a chiedere la restituzione di due prigionieri. Caos al comando. La restituzione viene concessa, ma il maggiore comandante se ne va e lascia il comando agli uomini. Secondo lui non bisognava toccare i tedeschi, non si dovevano fare prigionieri. Anche il capitano Fede non approva la cattura e si trasferisce in Liguria, ove collabora con il Comitato di Liberazione di Savona. Nelle prime ore del pomeriggio, guidati dalle SS liberate, i tedeschi della colonna muovono su San Giacomo di Boves per annientare i ribelli. Un cannone spara il suo unico colpo. La mitragliatrice e un paio di raffiche e un gruppo di uomini si butta giù dalla collina di Castellar con bombe a mano contro le SS. Alla testa del gruppo c'è un giovanotto alto con l'impermeabile di colore chiaro e due occhi accesi, un subalterno che ha comandato fino a questo momento il posto di blocco del sergente e che nella discussione con il parco e il signor Vassallo ha fatto non meno di tre citazioni letterarie. Si chiama Ignazio Vian. Alle loro spalle non c'è più nessuno e mille uomini sono scappati dietro al maggiore. I tedeschi sono costretti a tornare indietro, l'irrisolutezza di Vian li ha sgominati, ma per ritorsione prima di andarsene da Boves uccidono 53 persone e bruciano il parroco, il signor Vassallo e 380 case. Questo è l'esatto bilancio del primo scontro fra partigiani organizzati e tedeschi. Tutto qui, ma di qui nasce una leggenda, si comincia una guerra.
E questa era una prima tranche per questa notte di Partigiani Penne Nere, ricordiamo, libro di Enrico Martini, noto come Partigiano Mauri.
Mauri, comandante Mauri, edizione del Capricorno, classici della Resistenza, che abbiamo, comunque parliamo appunto del Piemonte, che abbiamo già trattato, comunque vediamo che la guerra in Piemonte è stata veramente dura, perché comunque i tedeschi erano dappertutto, come sentiamo, controllavano 15 tedeschi per prendere una città.
E infatti anche Boves purtroppo fu,
pagò caramente,
esatto,
questo.
Fu teatro di uno dei più sanguinari eccidi perpetrati dall'esercito nazifascista.
Non sono mai successi, sono stati solo i partigiani.
Certo. Come a qualcuno piace raccontare, dai, ti faccio riprendere un attimo fiato e frego al mio al conduttore che sostituisco un po' di musica da mettere questa notte per tenere compagnia ai nostri ascoltatori.
Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti il fango ebbe un padre negro e una madre pelli rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena. Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. Il programma erano cubi con lo stemma dello Stato. Sopra il muro di Berlino se ne stette appollaiato, aspettando che passasse un editore di memorie. Passò invece una ragazza con un mitra fra le braccia, lui ne sparse del profumo sui capelli, sulla faccia.
giudicarono all'istante, lo accusarono d'aver ucciso ben 7 presidenti. Fango conservò la calma, disse: io non c'entro niente, ho ammazzato i re di Roma, sì, i re di Roma solamente. E così lo torturarono con i ferri, con i vetri, con i fili, con il gas, con gli strumenti più segreti, ma lui continuò a sorridere e sparì tutto d'un tratto, perché Fango non smentisce la sua anima di spettro.
Ci siamo anche informati un attimo su, per fare conoscere gli ascoltatori, chi fu uno dei principali, se non il principale, massacratore dei civili, del 2 C di Boves, che non fu uno solo, ma furono due, perché anche il 31 dicembre del 43 Boves pagò un altro tributo, alto tributo di sangue civile,
sì,
da parte di questo Joachim Piper.
Oberst- 59 morti in quello del, del 31 dicembre.
Esatto.
E stavo appunto vedendo tale Joachim Piper, che tu, conoscendo un po' di, meglio di me la, la terminologia militare, mi dici essere un comandante.
Un maggiore.
Anche pluridecorato. Insomma.
Sì, assolutamente sì, decorato con su medaglie di sangue, chiaramente. Vediamo,
sì, vabbè,
che è stato,
cioè,
anche decorato di medaglia d'oro, quindi proprio... Vabbè. Era un personaggio, comunque abbiamo visto che è, però come dici tu, leggi pure che comunque qualcuno si è ricordato di lui.
Esatto, perché non fu uno di quelli che riuscì a scappare dopo la caduta del Reich, ma fu condannato inizialmente all'impiccagione, ma la pena gli fu commutata in carcere a vita, che proprio a vita non fu, perché nel 56, 11 anni dopo, fu liberato sulla parola.
Addirittura.
E si trasferì in Francia, a Traves, dove divenne un traduttore dal francese al tedesco con lo pseudonimo di Rainer Buchmann. Tuttavia qualcuno memore di lui, perché non fu soltanto in Italia, fu anche sul fronte orientale, fu anche in Francia, qualcuno lo riconobbe, un militante comunista nel 76 lo denunciò pubblicamente sul giornale, e qualcun altro, vista l'informazione, decise insomma di rendergli,
esatto, non,
neanche lontanamente pan per focaccia, perché,
esatto,
questo qua è responsabile di
più di un centinaio di morti,
esatto,
civili,
soltanto nel,
però almeno
pulese,
gli ha fatto provare la stessa sorte che fece fare lui e gli altri, cioè lo bruciarono vivo nella sua casa. Quindi
con questo,
noi lieti,
diciamo,
di questo, che il fuoco proletario e giustiziere ha fatto fuori sto infame, anche purtroppo se ha vissuto molto più a lungo delle sue vittime
di quanto meritasse,
esatto,
sicuramente, quello di sicuro. Prima di ricominciare,
anche tra l'altro noto che anche addirittura lui era della Liebestandarte, era un'unità abbastanza sanguinaria, delle Waffen SS, perché c'erano quelle di concentramento, che erano concentrazione, e queste erano le SS combattenti, la Waffen, che vuol dire combattimento, formazione di combattimento, quindi era proprio una delle carogne più carogne che ci fosse.
Esatto, talmente tanto appassionato del combattimento che anche se erano civili non facevano troppi problemi.
No, purtroppo ben sappiamo le SS come operavano, ricordiamo anche Walter Redder, dato che ci siamo, che a Sant'Anna di Stazzema, col suo 16° Waffen SS Grenadier, purtroppo ammazzò più di 500 civili.
E allora, prima di ricominciare con la lettura di Partigiani Penne Nere, che per chi si fosse collegato solo ora, stiamo leggendo questa notte, libro edito da, scritto anzi dal partigiano Mauri al secolo Enrico Martini. Comunque, un paio di informazioni di servizio: potete contattarci, scriverci tramite Twitter, @radiazioneinfo per comunicare con noi. E ovviamente l'invito è quello di condividere con noi, se ce li avete, ovviamente,
storie partigiane, familiare, orali, qualcuno, scritte, ma anche qualcuno del padre, perché comunque cioè anche chi ha avuto il padre partigiano.
Sì, io sono più giovane, faccio subito riferimento ai nonni, ma giustamente.
Esatto.
Vale lo stesso discorso. Comunque, chiunque avesse qualcosa da condividere sull'argomento, noi siamo ben lieti di dare voce alla memoria di chi combatté contro l'invasore,
esatto,
nazista.
Come in questo caso, riprendendo la lettura del nostro caro compagno Via, che si è ritrovato praticamente un gruppo sparuto, dopodiché che il grosso hanno seguito il loro maggiore. Dice: difatti Via è rimasto solo, ma ora ha le mani libere, può cominciare a lavorare sul serio. Riunisce attorno a sé una serie di elementi di primo ordine: Franco Primo, Franchino, Renato Carenzi, Renato Aimo, Giuliano Venegoni, Giulio, Nando Rivarolo ed Elia. Il suo fianco sinistro, quasi a piombo sulla destra della Valle Vermenagna, priva di comunicazione, è sicuro dalle sorprese. Sul fianco destro...
Eri stato bravissimo fino adesso con i nomi che di solito mi caschi.
Non sono semplici.
Però...
Sul fianco destro, la valletta di Peveragno, dove stanno Dunchi e Aceto. Dunchi ha della guerra partigiana un'idea tutta sua, vorrebbe squadre di prima linea, mobili, inafferrabili, con compiti più che altro terroristici, e uomini solo per far la guardia e nascondere il materiale. L'idea, anche secondo Vian, è la migliore, che non tiene conto di quella che sta diventare una delle principali funzioni della resistenza: sottrarre alla Repubblica e ai tedeschi la maggiore quantità di uomini possibile, in definitiva impedire la formazione di un esercito repubblicano coscritto. Ci vogliono perciò anche gli uomini, Dunchi si convince a prenderne. Coadiuvato da Renato e da Spina, forma anch'egli una barra banda: Venanzio Ruffino, Paolini Mombelli, Oberti Vallero. Occorre ora stabilire i rapporti fra le varie bande. Franco Primo, incaricato delle trattative diplomatiche da quelli di San Giacomo, si reca al convegno. L'incontro avviene a San Giovenale, nella piccola osteria della signorina Anna, un luogo di pace profonda dove la guerra sembra cosa di un altro mondo. Dunchi sostiene la necessità del comando unico nelle mani di Vian. Egli, con Franco, penserà ai rifornimenti, Renato ai collegamenti e alle informazioni. All'unanimità viene deciso dare a Vian la nomina capitano. A breve distanza di tempo vi è un altro importante convegno in Val Casotto. Capo del movimento partigiano in tutto il Piemonte è il generale Operti. L'organizzazione che da lui emana ha però per molti uno stampo troppo militarista e attendista. Ci sono dei comandi provinciali che comprendono dei comandi di settore. Ogni settore corrisponde approssimativamente alla precedente ripartizione territoriale dei reggimenti alpini. Così il primo settore, Moregalese e Langhe, corrisponde a quello del decimo alpini e si estende dalle Langhe alla Valle Pesio con il fulcro in Val Casotto. Il secondo settore, Cuneese, va dalla Valle Pesio al Crinale Grana Maira. E se il suo fulcro è per il momento Boves, il centro di gravità sta per postarsi in Vallestura. Il terzo settore, Saluzzese, dovrebbe andare dalla Maira al Po. Ma è soltanto informazione: per essere scarsamente favorito dalla configurazione del terreno a confluenza, finirà col frazionarsi in dei centri distinti di Val Maira e di Valle Po. Il convegno di Val Casotto non conclude granché. Dunchi e Franchi ne traggono puramente l'indicazione per uno dei soliti colpi di mano. Sono arrivati sulla più bella macchina della riunione, quella che diventerà la famosa 1500 del Vescovo, perché è stata recuperata presso l'abitazione di un prelato dove l'aveva abbandonata qualche ufficiale superiore in fuga. Ripartono stracarichi di coperte e camicie dopo averne lasciata una parte a quelli da Val Casotto, perché finora il reciproco aiuto non è soltanto il paragrafo di una circolare. Per loro è tutto qui. I colonnelli Rossi del primo settore, Ottaglio del secondo e Parola del terzo discutono a lungo tra loro. Impressiona particolarmente il generale Perotti, che il professor Rotta ha portato da Torino con la sua macchina. Il generale parla meno di tutti, con molto buon senso e poche illusioni. Vedendolo così sereno, ben pochi pensano che dovrà aspettare lui il privilegio invidiabile di essere il capo che precede i suoi subordinati nella via del martirio. Ma pensando a lui, nessuno si meraviglierà che qualcuno sia offerto di morire al suo posto. A ogni modo, nel convegno si mette a fuoco quello che diventerà il problema fondamentale dei partigiani, che purtroppo non sarà mai del tutto risolto: la collaborazione tattica tra le valli. E dopo il convegno di Val Casotto, che Bove è sicuro di non essere più solo a prendere lo slancio. Siamo all'11 novembre del 43. Chi salisse stamane a Croce Romana assisterebbe a uno spettacolo che non ha certo l'uguale in tutta l'Italia invasa. Un quadrato di soldati con le loro divise, le loro stellette, il moschetto nella posizione regolamentare e baionetta innastata. Una compagnia con i suoi plotoni, le sue armi, i suoi sergenti che fulminano con occhiate severi i giovani più irrequieti. Un plotone si distingue perché i soldati non hanno stellette. Davanti a questo plotone una riga di graduati senza gradi. Di fronte una fila di ufficiali. Al centro un pennone, ai piedi del quale aspetta una bandiera. Un colonnello che parla. Dice cose vecchie e trite, il colonnello Otello. Ma le dice senza il bagio, dal vecchio alpino. Ogni tanto la nebbia si dirada e nello squarcio appare la pianura e la città. Riesce difficile pensare che là c'è il nemico e là c'è la casa di ciascuno. A pochi passi nella sua buca, la mitragliatrice con i nastri pronti, una delle pochissime. Il colonnello ne promette altre, ma quando arriveranno, di nastri ne ce ne sono appena tre da 50 colpi. La bandiera gardisce al vento in un raggio di sole. Vian ha preparato le postazioni, posti di blocco numero 1, 2 e 3, fino a 12. Mancano però le armi, le munizioni di tutti i tipi. E allora Dunchi, Franco I e Aceto partono. Vanno per le strade che sanno loro, tornano carichi, ci vogliono vivere, coperte, divise, benzina. Portano anche gli sci, ramponi, i calzari con la pelliccia per le sentinelle. Ci vogliono le scarpe, le vanno a prendere a Cuneo in via chiusa Pesio. Vian li aspetta lì fino al mattino, li sgrida perché non dormono, lui che alle 5 è già sempre in piedi. Renato e Lucia pensano ai collegamenti, Renato è molto d'accordo con Vian. Naturale, spiega Donchi, tutti e due portano la cravatta. Ma ciò che rende viva la fiamma, più che il tranquillo coraggio che potrebbe sembrare incoscienza con cui una ventina di uomini scorazza in autocarro intorno a Cuneo, è lo spirito di assoluta collaborazione che regna fra tutti. È nella tipografia Piemonte il signor Felicio all'agraria di Marchetti che gli uomini di Boves trovano le indicazioni più precise, che nell'erto bottega di da Milano, nel caffè che oggi si chiama della Resistenza, che tutti si incontrano. Chiunque passasse per Borgo San Dalmazzo avrebbe del vecchio Barale, fervente comunista, tutto ciò che gli occorre, in suo figlio Spartaco troverebbe l'aiuto e la guida più sicura. Duccio Galimberti, Livio Bianco e Leo Scamuzzi, che alla Madonna del Colletto e ai Damiani hanno costituito due gruppi destinati a diventare le matrici delle formazioni GL del Cunese. Si trovano solamente con Vian, con Campagno, con Bertolino. Le più inconciliabili posizioni personali, le più irriducibili polemiche si compongono intorno al tavolo dell'osteria di San Giacomo, o di quella della Vallera, o di Donadio. Gli uomini si apprezzano solo per quello che fanno nella lotta resistenza, non c'è altra discriminazione. C'è poi un altro che comincia a venire su sovente. Un signore magro, quasi calvo, con due occhi azzurissimi, che i partigiani irsuti contemplano una certa sorpresa, che non ci sarà mai di stupire, per l'ineguagliabile resistenza di cui sarà dar prova, l'avvocato Guido Verzoni, rappresentante del comitato regionale. Il tenente Giuliano, Franchino e Renato Carenzi vanno a Cuneo, dove prelevano due posti di blocco al completo, quello di Borgo Gesso e quello degli Angeli. Franco e Franchino vanno ad arrestare un maggiore repubblichino e gli prendono anche la macchina, mentre Dunchi e Aceto li aspettano al posto di blocco travestiti a carabinieri. È così di seguito, ormai anche i più ottimisti appare evidente che la guerra partigiana sarà lunga e difficile. Il colonnello Otello può finalmente mettere in atto il progetto che carezza da tempo, che ha preparato accuratamente, l'occupazione della Valle Stura. Vian vede partire tranquillamente 14 uomini con Franco I, Dunchi e Aceto, quelli che sono definiti i suoi migliori elementi. Non è egoista, Vian sa che la Valle Stura bisogna occuparla. La spedizione trova a De Monte un clima eccezionalmente favorevole. Le basi per la banda sono già pronte al fedio. Eppure l'indomani dell'arrivo dinanzi a Livio Bianco, che è venuto di collegamento, si decide l'occupazione di Vinadio. Alla squadra, che altro non è, si aggiungono tre nuovi elementi di eccezione: Andrea Spada, Carlin Oliviero e Siracusa. Il 7 dicembre due autocarri di Vinadio vanno fino all'aeroporto di Levaldigi, disarmano quattro tedeschi, caricano 40 fusti di benzina, nonostante la reazione nemica rientrano in valle, rientrano ma manca un partigiano, Ramero della Mellea, che si è rovesciato in fosso col ventre forato e che i tedeschi impiccheranno a un uncino. È il primo della squadra che scompare, quello di cui si parlerà la sera a base di Ti ricordi, è il primo che è stato trattato peggio di un cane arrabbiato. Il 9 dicembre i tedeschi attaccano, un bel combattimento, anche se i partigiani lo affrontano con facinoneria in preparazione. Caronca della sua mitragliatrice, Baudino, Fiandrino, Franchino e un sergente inglese vengono catturati, Franchino riesce a scappare, gli altri verranno fucilati l'indomani, per il timore che i partigiani vengano a liberarli. Le altre bande sono subito partite in soccorso, andate a chiamarle Guido Verzone e Renato, quelli di Boves. Giungono in tempo per levare il posto di blocco dell'Olla. Quelli di Valgrana, capitanati da Duccio Galimberti, sono ancora in movimento quando già la colonna nemica è sulla via di ritorno. Dunchi e compagni lasciano la Valle Stura, portandosi via feriti, armi, munizioni e equipaggiamento. Li portano a Vian, che raccoglie fraternamente i suoi ragazzi, un po' malconci ma temprati. Franco, primo, ha voluto invece rimanere, la Valle Stura rimane partigiana. Vinadio è la prima dura prova, essa mette in luce i difetti e i pregi del primo partigianato. I difetti sono molti: eccessivo individualismo, assenza totale di addestramento, insensato disprezzo per i principi militari più elementari, carenza assoluta di comando tattico. I pregi sono pochi, forse uno solo: il coraggio. Sono venuti i tedeschi con i carri armati, i cannoni e la radio, sono venuti in 600, i partigiani sono solo 40. con poche mitragliatrici, ma non sono scappati. Se dopo di essi molti considerano finalmente il movimento partigiano come una cosa seria e molti accorreranno e moriranno, ciò avverrà anche per questo primo umile fatto.
E prendiamoci di nuovo una pausa, un po' per spezzare un po' il ritmo, anche un po' per fare riprendere il fiato a te. E se prima, appunto, ci è venuto a parlare del comandante SS Joachim Peiper per l'eccidio di Boves, adesso nel libro Mauri cita un altro grande nome della resistenza piemontese, che fu
Duccio Galimberti,
comandante partigiano,
che tra l'altro è anche nella canzone dei morti di Reggio Emilia, si sente il nome Duccio Galimberti.
Sì, perché fu una morte molto efferata la sua.
Venne ucciso appunto per la strada, venne portato di sorpresa, venne rinchiuso.
No, venne catturato per la strada da un delatore, mai saputo chi. Però prima di ucciderlo lo torturarono per estorcergli informazioni riguardanti le postazioni partigiane. Morì senza dirgli neanche una parola, insomma, dimostrando anche quale che fosse la sua pasta, quella che fosse la sua terra.
Tra l'altro è anche eroe nazionale, oltre che medaglia d'oro della resistenza, e tra l'altro è citato anche come uno dei primi che dopo il 25 luglio, dallo stesso Nuto Revelli, altro grande comandante partigiano, che arringava già la folla a iniziare la lotta contro i tedeschi, già prima ancora dell'8 settembre 43, già lui era portato in piazza, era un avvocato, comunque uno che sapeva, anche un oratore, però lui era un antifascista convinto, e già prima ancora dell'8 settembre portava in piazza dobbiamo combattere contro i tedeschi, e Nuto Revelli, che era lì come ancora ufficiale degli alpini, ascoltava con molto interesse, perché già sapeva qual era la sua strada, quella strada che gli fece odiare dalla Russia i tedeschi, che gli fece portare a casa quei due ricordi, cioè un parabellum, un pistol machine, ricordi della ritirata di Russia, che lui già sapeva che ne avrebbe fatto buon uso, e difatti così fu.
Così fu, purtroppo venne pesantemente seviziato dalle truppe italiane, in questo caso furono i fascisti,
Brigata Nera,
a torturarlo fino alla morte, subì una morte orrenda.
Vogliamo ricordare che in Piemonte operavano il fiorfiore della feccia dell'esercito fascista.
Sì, che non brigate... si dica che fossero solo i tedeschi, perché
no,
assolutamente. Nel caso di Duccio furono fascisti italiani, esatto, a torturarlo per un giorno intero.
Vogliamo ricordare nomi come per esempio la Tagliamento, Legione Camice Nera Tagliamento, che fu una delle più assassine che girò purtroppo per il Piemonte, però dopo a fine guerra, durante i giorni della liberazione, ebbero da pagare un dazio molto pesante, perché i partigiani, man mano che le catturavano, non avevano nessuna pietà di questi personaggi vestiti di nero.
E chissà come mai, ci viene da chiederci.
Esatto, alla faccia di pansa.
Va bene, prima ho fregato una canzone a Kinka, adesso gliene dedico una che so che gli piace.
Oh, che sentimentalone.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato, e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi. Però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, patrame e cemento. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? E non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba. Non lasciano l'erba. E no, e andiamo avanti così, chissà.
Dopo aver visitato il caro Tinta nella sua canzone, diciamo che il mese di dicembre è il meriggio radioso di Boves. La collaborazione con le formazioni vicine della Valle Stura, della Val Grana, di Pradeboni si è fatta sempre più stretta e consistente. Il mese di dicembre culmina in due grandi azioni e finisce nel sangue. Il giorno 23 dunque arriva a Santa la macchina, dove lo attendono i colleghi e via. Il ponte a Porta Inferi, grida, così definisce la distruzione del pilone centrale, alto 60 metri, viadotto di Vernante, sulla linea Cuneo Nizza Ventimiglia. 24 ore prima che i tedeschi mettano in atto il piano di farvi transitare 40 treni giornalieri. Il giorno 27, 4 autocarri di Boves, Valgrana, Valle Stura e Pradeboni raggiungono in colonna l'aeroporto di Mondovì. Lo occupano e ripartono con 72 fusti di benzina e sulla via di ritorno catturano 7 tedeschi. Da molti questa viene considerata bella azione partigiana, non tanto per il risultato pur notevole, quanto per il fatto che la 1500 di Dunchi, quella che Carlino Oliviero ha preso in culo davanti al tribunale tedesco, ha corso e giù per le valli ad avvertire gli uni e gli altri, per riunire quegli autocarri che portano il fiore dei partigiani nel cuneese e a farli ritrovare tutti gli appuntamenti a Santa Margherita. Certo, è più di quanto i tedeschi possano tollerare. Perciò il 31 dicembre i fascisti di Cuneo potranno godersi uno spettacolo d'eccezione, osservando con i binocoli gentilmente prestati loro dalla SS, potranno commentare le forcelle che le artiglierie tedesche faranno sui dossi di San Giacomo. La Vergilia di San Silvestro, dunque, è andata allo stagno di Beinette a pescare le trote per festeggiare la fine dell'anno. Ora esse sono pronte nella cucina sala da pranzo del circolo ufficiale, che è la prima di casa di Castellar ed è anche quella che incassa la prima sventola tedesca. Sulle trotte piovono i calcinacci, su Castellar piovono le granate e una smozzica al campanile. Il piano di battaglia c'è, Vian l'ha preparato da tempo ed è semplice e degno di quei partigiani. Al primo attacco la banda di Peveragno deve correre a prendere sul fianco il nemico da San Giovenale e quanto fanno Dunchi e Aceto da soli. Certo non basterebbero se qualche postazione avesse già mollato, ma il tenente Dario e il sergente Antoniol, che hanno perso la loro postazione 3 volte e per 3 volte l'hanno ripresa. Aimo continua a sparare anche quando le mitragliere da 20 si appostano più in alto di lui. La batteria di mortai c'entra in pieno 2 autocarri con le mitragliere piazzate e disperdi pezzi a distanza. A mezzogiorno i tedeschi si ritirano precipitosamente lasciando sul campo morti, feriti, armi, munizioni e autocarri. Ma 5 ore dopo ritornano, quando ormai la giornata è considerata finita. Gli uomini della prima linea e delle postazioni corrono subito alle armi, quelle della seconda e della terza sono invece spariti. Allora al tramonto sulla valle coperta dal fumo degli incendi si spande il suono delle campane di San Giacomo. Quelle di Castellar non ci sono più e vi anche le fa suonare a distesa, inno di vittoria e di fede, richiamo i dubbiosi. Nella notte accorrono in aiuto quelli della Valgrana, ma tornano indietro sviati da false indicazioni. Accorrono da Valle Stura, Baran il Senior e Baran il Junior e trovano la morte. L'indomani la situazione è parzialmente ristabilita dall'arrivo in postazione di Boschiero e di Renato. I tedeschi fanno intervenire gli aerei, due argentei caccia. Boschiero, che ha il pellicciotto bianco, ogni volta che gli aeroplani si tuffano in picchiata si butta sulla mitragliatrice con le braccia distese per coprirla. Forse così cadrà quando lo fucileranno a Borgo insieme a Beppe Lerda, la più bella speranza di Boves. La mattina del terzo giorno, quando riprendono a esplodere sulle postazioni le prime granate tedesche, Dunchi fa presente a Vian che la situazione è piuttosto critica. Cominciano a difettare le munizioni, non ci sono più uomini, e soprattutto la più strana resistenza non potrebbe né impedire né compensare la distruzione della banda. Vian si getta sulle spalle il Thompson, che Dunchi e Aceto sono andati a cercargli fino a Villarperosa, e si avvia verso il fuoco esclamando: «E che altro ci resta? Morire!» Il quarto giorno i tedeschi la smettono, nella valle non sono riusciti a entrare. I superstiti in perfetto ordine, zaino in spalla, ripiegano su Pradeboni e poi si trasferiscono al rifugio Regina Margherita. Quando Vian li raggiunge, lo ricevono inquadrati sull'attenti come giorno in cui per la prima volta il tricolore è salito in alto a Croce Romana. Allora gli uomini hanno state fatte delle promesse, queste promesse sono state mantenute, essi hanno avuto le armi e se ne sono serviti. Val Maudagna. La Val Maudagna è una valletta angusta tra due dorsali scoscese che la separano dalla Val Corsaglia e dalla Valle dell'Ellero. Vi si entra da Frabosa Sottana per una stradicciola che corre tra i lupi quasi a picco e conduce a Miroglio, il paesino della valle. Da Miroglio un sentiero, pista quando c'è neve, sale in mezzo a un bosco di faggi e di castagne al Pellone, povera frazione di pastori. Di fronte al Pellone, sulla dorsale verso la Valle dell'Ero, c'è una spaccatura, la selletta di Baracco, che collega la Val Maudagna, a Roccaforte e Mondovì. Tutto intorno la montagna scoscende. Al Pellone d'inverno il sole non si vede che un paio d'ore al giorno. Poco più su la valle pare chiusa da un'imponente barriera rocciosa, invece c'è uno stretto passaggio. E dietro una conca abbastanza ampia e quasi ridente, con poche range sparse qua e là. Il bergamino dove è piazzato il comando della valle, ma ci sono stabilito dopo aver esplorato in lungo e largo tutta la zona. Parte a piedi e parte in sci, e mi sono convinto che il bergamino è una fortezza naturale che si può difendere con pochissimi uomini ed è comunque la posizione più idonea al mio scopo. Tuttavia, l'idea di andarmi a rinchiudere in una valle non mi ha mai arriso. Quando dopo l'8 settembre lasciai Roma, dove prestavo servizio allo Stato Maggiore del Regio Esercito, attraverso peripezie di ogni genere e con i mezzi di trasporto più impensati, sfuggendo varie volte alla cattura, arrivai in Piemonte con la speranza di ricongiungere l'unità della Quarta Armata, che le radio clandestine della capitale assicuravano essersi schierate contro i tedeschi. Allora le mie idee circa i criteri e metodi per condurre la lotta contro l'invasore erano piuttosto personali. Forse non era strana il mio modo di vedere l'esperienza fatta per 3 anni in Africa settentrionale, dove l'ufficio operazione del Comando Superiore delle Forze Armate in Africa settentrionale avevo seguito con particolare attenzione l'attività di commandos inglesi, che agendo sulle nostre retrovie in piccolissimi nuclei dotati di mezzi di trasporto velocissimi, i famosi Brand Carriers, ci avevano dato un quello scacchiere di operazioni e parecchio filo da torcere. Il mio programma è ora quello di organizzare qualcosa di simile ed è subito da fare. Il compito è facilitato dal fatto che a Lesegno, un paesino tra Ceva e Mondovì, sono sfollati i miei genitori, la nostra casa di campagna, ed essi stessi mi mettono in contatto con alcuni giovani del luogo desiderosi di far qualcosa, i quali aderiscono immediatamente ai miei progetti. Devo agire però con molta prudenza, perché a Lesegno c'è un podestà che è un fascista fanatico, Filippo Sattamino. Due elementi che mi sono subito di grande aiuto, gentile sclavo, che è reduce della Russia, e Mario Luciano, che ha un certo ascendente su tutti gli altri, difatti lo chiamano il maresciallino. I due aiutanti prendono contatti con i giovani dei paesi vicini e in pochissimi giorni organizziamo i gruppi d'azione Aniella Tanaro, a San Michele Vicoforte e sulle Langhe. Le armi non mancano, in cambio di un abito borghese i soldati fuggiaschi della Quarta Armata hanno lasciato quasi in ogni casa divisa armamento. Nel frattempo cerco di mettermi in collegamento con qualche organo centrale che bene o male deve pure esistere. Ci riesco in poco tempo con l'aiuto dell'amico colonnello Vigliero, che si è rifugiato a Ceva ed è attivamente ricercato dai tedeschi per essere stato uno dei pochi a opporre loro una strana resistenza alla testa del suo raggruppamento alpino sulle Alpi Apuane. Vigliero mi procura un incontro col colonnello Rossi, che dal generale Operti è stato nominato comandante del primo settore moregalese e Langhe. Rossi e io già ci conosciamo, egli era capo di stato maggiore di una divisione in Africa settentrionale. I nostri punti di vista però non collimano. Seguendo le direttive del generale Operti, egli si preoccupava essenzialmente di fare affluire il maggior numero possibile di uomini nelle vallate per addestrarli e organizzare inefficienti unità tipo Regio Esercito, obiettivo che quando tutto ciò sarà fatto la guerra sarà già finita. Siamo tutti convinti che la Germania non potrà reggere a lungo, al più tardi, la prossima primavera, andrete al crollo del nazismo. Ma è appunto per allora che i nostri reparti, secondo Rossi, dovrebbero essere pronti. I tedeschi dovranno arrendersi, abbandonando le nostre città nel caos, e i comitati di liberazione avranno bisogno di forze organizzate per mantenere l'ordine impedire saccheggi e devastazioni, garantire la funzionalità degli ordinamenti costituiti e nel frattempo, insisto io, dobbiamo assistere inerti alla spoliazione sistematica delle nostre campagne, allo smantellamento dei nostri impianti industriali, al loro trasporto in Germania. Rossi ribatte che dobbiamo limitare la nostra attività operativa al recupero di armi e munizioni, che sono ancora in gran copia, immagazzinate nelle caserme, a qualche azione di sabotaggio per interrompere le vie di comunicazione e intracciare così il traffico al nemico. Un'attività più intensa spingerebbe i tedeschi ad azioni feroci, come sono usi fare nei paesi occupati, con il pericolo di vedere stroncato e soffocato sul nascere il nostro movimento. Se invece non diamo troppo fastidio, avremo modo e il tempo di procedere in relativa tranquillità all'organizzazione delle nostre forze. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di oltre 1000 giovani alla Liguria da Torino. Altri ne seguiranno. La Val Maudagna è la zona di raccolta prescelta, un luogo tranquillo fuori mano. Là ho la possibilità di impegnarmi nel non facile lavoro che mi è affidato. Sì, perché io devo assumere il comando della valle. Generale Operti, già intendente della Quarta Armata, dispone del tesoro dell'armata stessa, molte centinaia di milioni. E per fare la guerra si sa il denaro indispensabile. Per queste e altre ragioni il CLN regionale piemontese gli ha affidato il comando delle forze volontarie. Egli è quindi il comandante legittimo, riconosciuto di tutti coloro che voglio combattere per la patria nella legalità. Io non sono un soldato, un ufficiale di Stato Maggiore, non posso neppure prospettarmi alternative, non mi rimane che obbedire.
E con questo, per questa notte, chiudiamo con la lettura di Partigiani Penne Nere. Ricordiamo, libro scritto da Enrico Martini,
Comandante Mauri, dal nome di suo figlio, appunto Mauro, ha scelto di usare il nome del figlio come nome di battaglia, che comunque si è impegnato insieme ad altri. Abbiamo sentito vari nomi, Galimberti, Livio Bianco, Parri, che comunque sentiremo magari più avanti, comunque ce ne sono parecchi, di Dunchi, Aceto, cioè tutta sì. Gente che dopo l'8 settembre, seppur soldati del Regio Esercito, hanno imbracciato lo stesso per scacciare il tedesco, e comunque ci sono anche altri che dopo ritorneranno dalla Russia e anche in ogni caso riprenderanno le armi in pugno. Vogliamo ricordare anche Cino Moscatelli, il nostro grande compagno Cino, militante comunista di notevole spessore, che anche lui fu uno degli animatori della lotta partigiana in Piemonte.
Sì, e ricordiamo inoltre che dicevi bene quando ricordavi anche i personaggi citati, ma il comandante Maurizio, vero?
Mauri.
Esatto.
Enrico Martini, detto Mauri.
No, comandante Maurizio era anche Ferruccio Parri.
Sì, Parri, scusa.
Che fu il comandante delle Brigate Giustizia e Libertà, quelle dove sì. Appunto anche Duccio Galimberti militò dal 1944.
Anche Nuto Ravelli della Giustizia e Libertà.
Sì.
Invece dopo abbiamo avuto la Stella Rossa, ce ne furono altre che comunque combatterono duramente.
Beh, ma ti vedo mettere il segnalibro, quindi immagino che poi lo riprenderemo la settimana prossima, quindi anche la settimana prossima, sempre alle 21 su radiazione.info, continueremo con la lettura di Partigiani Penne Nere qui a Memoria Resistente. Se vi siete persi parte della puntata, se volete riascoltarlo, farla ascoltare a qualcuno, la trovate in podcast sul sito radiazione.info, in replica il venerdì all'ora di pranzo. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 12.
Esatto. 12 ottobre. Scoperta degli Yankee. Hanno scoperto, anzi, purtroppo, anzi, qualche italiano è andato a far scoprire agli europei quella terra.
Diciamo
dove...
le cose.
Esatto, scusate.
Poveracci lì.
Esatto. Dove c'erano dei poveri.
Stavano benissimo.
Esatto, loro stavano benissimo,
noi.
Senza anche di noi. Però purtroppo, sto genovese. Nei suoi scorazzi è riuscito ad arrivare pure là e così fu la fine della pace per quei poveri ottomani.
Battezzando gli indiani,
esatto.
Da ora in poi voi sarete gli
sì.
Quindi una, esatto. Data, una data
in Fausta,
esatto, per certi versi in Fausta.
Ma difatti mi sembrava che durante la seconda guerra mondiale nell'esercito americano chiaramente militavano anche soldati di origine amerinide, come si suol dire, indiani, come li chiamavano loro, che si distinsero bene in Italia, perché comunque diciamo qualcuno ci ha scoperto per colpa vostra, adesso siamo qua, quindi un qualcosina ve lo restituiamo.
Un po' il dente avvelenato,
sì, esatto.
Ce l'avevano.
Esatto.
Vabbè, l'invito è sempre quello, se avete il materiale a disposizione, se volete condividerlo con noi, di farcelo reperire, insomma, potete scriverci alla mail di radiazione, che è contaminati@radiazione.info, potete scrivercelo via Facebook di radiazione, via Twitter di radiazione, insomma, le metodologie ci sono, potete anche venire qua di persona a raccontarcele o a portarcele, noi trasmettiamo da Via Varese 10 all'Info Spazio Chinatown.
Esatto.
Infospazio che ricordiamo essere ancora sotto sequestro, ma
a noi non ce ne frega niente.
Non ce ne frega niente. E continuiamo ben contenti
di resistere.
Vabbè, vi lasciamo come
con la nostra chiaramente Fischia il vento, la nostra sigla di chiusura,
che mi sono dimenticato di tirare giù, accidenti, quindi la tiro giù velocemente sperando di
trovarla.
Di trovarla. Perché non sono più...
No, non resta, no, non resta, appartiene tutto quanto al
esatto,
Pata.
Esatto, è un'altra parrocchia. Vabbè,
ecco, l'hai trovata,
l'ho
l'hai
trovata.
Trovata.
Dai. In extremis ci siamo salvati. Buonanotte, ciao.
Notte, notte.
Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare. Faccio acquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona il suo stile. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. C'è salvezza.